Io ho pensato per affrontare la questione del paradigma della politica, di fare una riflessione su un testo breve, relativamente breve, che è molto problematico e anche stato molto discusso, alcune volte anche rifiutato, che è il saggio intitolato di Hannah Arendt, Potere e violenza. E, il motivo per cui ho fatto questa scelta riguardava una mia anche esigenza personale di in qualche maniera rielaborare, dare un contributo a questo pensiero della ricerca di nuovi modelli di interazione e di associazionismo, anche se il termine non mi piace, ma è il suo termine. Mi riferisco appunto al lavoro di Peer e quindi all'attività della quella che si chiama una cittadinanza attiva. E, dunque dicevo, adesso io ovviamente questo saggio, avendo queste caratteristiche, che soprattutto riguardano una difficoltà obiettiva, che ha molti passaggi impliciti, oppure ellittici, e è vero che è dettato da una grande passione politica, si sente questo. Però è anche vero che molte volte presenta alcune questioni molto complesse in modo eccessivamente sintetico e poco articolato, ovviamente, per il lettore. E, questo ovviamente può essere, questo limite può essere ovviato facendo riferimento all'opera di Hannah Arendt, in particolare, come vedremo, a Vita attiva, dove possiamo avere dei contributi che possono chiarire quello che lei scrive. Allora, principalmente io l'ho scelto perché a me ha detto molto, dopodiché bisognerà vedere se può dire qualcosa anche a voi. Ribadendo questa cosa, che mi dispiace, ma lo devo fare per stare dentro i tempi, che riguarda il taglio di alcune parti, soprattutto quelle riguardanti la guerra e via di seguito. Allora, questo testo sulla violenza è stato dato alle stampe nel 70. È un testo storicamente situato, nel senso che vive proprio, la filosofa vive in prima persona anche perché partecipa molto al dibattito con gli studenti, lei è insegnante, una docente di filosofia ovviamente. Ed è, appunto, stavo dicendo, quegli anni sono l'epoca delle rivolte studentesche, e lei si interroga perché, su cui poi pare che Ruggero ci dica qualcosa di meglio, rivolte studentesche, su cui lei si interroga perché è un fenomeno globale, cioè non è solo un fenomeno legato alla realtà americana, è un fenomeno che si estende su questo. Con questa questione io non mi soffermo ovviamente, spero che Ruggero ci dica qualche cosa, perché in effetti è un grande passaggio questo, no? Dal punto di vista della politica del Novecento. Stavo dicendo, sì, e partecipa appunto, dicevo, a questi eventi del movimento studentesco. Però nello stesso tempo si trova di fronte ad una questione che riguarda questa complessità di fatti, di eventi che accadono, che sono a volte contraddittori e confusi. E, in particolare, cioè, lei vede, legge la nuova tentazione, la tentazione della nuova sinistra americana di ricorrere alla violenza. E come per esempio la presenza anche del movimento della violenza all'interno, della violenza ma anche della forza, del movimento dei neri, del Black Power. Quindi lei si trova di fronte da un lato a spiegare perché la violenza, a sostenere perché la violenza è inaccettabile. E nello stesso tempo, soprattutto perché c'era anche questo problema enorme della violenza usata dalle forze militari all'interno del campus degli studenti. E d'altro canto però di avere altri modelli, no? In cui secondo lei non era stata fatta abbastanza chiarezza, modelli di violenza su cui non era stata fatta abbastanza chiarezza. Sullo sfondo, dati gli anni, lo potete intuire, a livello mondiale c'è la guerra del Vietnam. E la minaccia del conflitto nucleare e la nascita anche di modelli della questione molto dibattuta della non violenza, della pratica della non violenza, della disobbedienza civile, su cui lei ha scritto anche un saggio molto interessante, della violenza civile, scusate, della disobbedienza civile. Ed altri modelli che lei condivide proprio perché mostrano forza, una forza di contraddizione, no? Senza ricorrere appunto a quelli che possono essere metodi violenti. Allora, io considero ancora oggi importante questo libro. Perché vengono formulati dei principi di metodo di riflessione sul potere e sulle parole che ci legano, no? A questo termine, che secondo lei è stato totalmente, come vedremo, equivocato, strumentalizzato. E come procede? Procede passando in rassegna, non 5 termini chiave, non di più, che sono potere e potenza, guardate che se no non li dico tutti, forza, autorità e violenza. Potere, potenza, forza, autorità e violenza. Primo il potere, l'ultima la violenza, in mezzo a queste forme. Ci torniamo. La distinzione di questi termini a cui ha fatto ricorso Hannah Arendt sono stati ripresi da un autore che ha scritto La dottrina dello Stato, che è Alessandro Passeren d'Andrève, l'ha scritta nel 1962, è uno studioso italiano, più conosciuto all'estero che in Italia, io francamente non l'avevo neanche mai sentito nella mia ignoranza. Però a questo testo Arendt riconosce un merito, cioè il merito di aver messo a fuoco il problema, ed è a questa questione a cui mi riferisco in particolare, il problema dell'ambiguità della terminologia delle scienze storiche, di tutte le scienze storiche. La posizione di Arendt è decisiva. È decisa, è anche decisiva in questo, cioè non nella tradizione della politica e della teoria sulla politica, questi termini sono stati opportunamente e opportunisticamente non sono stati distinti, sono stati confusi. Dice testualmente, sempre trago dal testo che vi ho detto sulla violenza, credo che sia piuttosto triste, riflettendo sullo stato attuale della scienza politica, constatare che la nostra terminologia non fa distinzione tra certe parole chiave, come potere, potenza, forza, autorità e violenza, ciascuna delle quali si riferisce a fenomeni diversi e distinti. E difficilmente esisterebbe senza di essi. Usarle come sinonimi non solo indica una certa sordità ai significati linguistici, che sarebbe già abbastanza grave, ma ha anche dato adito a una certa cecità rispetto alle realtà cui corrispondono. La tesi secondo cui la scienza politica È la scienza politica a creare tale confusione di termini e concetti, porta l'autrice ad interrogarsi su che cosa sia, ci sia dietro tale confusione e a praticare una sorta di fenomenologia su cui molti avevano mostrato perplessità, proprio sul versante degli scienziati delle scienze sociali, e dal punto di vista del metodo, appunto. In realtà la ricerca del senso di queste parole chiave della scienza politica, per ricondurle alla realtà autentica dei fenomeni, proviene da un modello di indagine sul linguaggio che già Heidegger, maestro di Hannah Arendt, aveva seguito nella sua ricerca. E che ora si spostava attraverso l'analisi di Hannah Arendt sul fenomeno politico e in particolare sulla terminologia, quindi sulla questione terminologico-concettuale che è specifico della scienza politica. Nella biografia Per amore del mondo, scritta dalla sua allieva Elisabeth Young-Bruhl, ed è quella, diciamo, credo che sia anche l'unica, francamente, comunque è molto molto bella, bello questo testo, un bel malloppo, ma è bello. Leggiamo, quando studiava Hannah Arendt i fenomeni politici, partiva dall'ipotesi che ciascuno di essi avesse le sue caratteristiche essenziali. Pensava che fosse possibile percepirle. Queste caratteristiche essenziali. Ai fini di tale percezione, le parole, pensava, sono un mezzo abbastanza adeguato per cominciare. Non perché il linguaggio concettuale riveli il fenomeno in maniera particolarmente diretta, ma perché, come affermava lo stesso Heidegger, in esse sono fedelmente registrate e con esse ci vengono trasmesse le percezioni passate, vere o non vere, rivelatrici o distorcenti che siano. Pensava sì che se esistono parole diverse per i fenomeni, debba trattarsi di fenomeni distinti, ma anche riteneva che se l'uso ha portato a considerare parole riferite, considerare sinonimi parole riferite a fenomeni e a fenomeni distinti, deve esserci un motivo che spiega la confusione. Che esista cioè un qualche concetto dominante che sussume quei diversi termini. Insomma, si domanda perché questa confusione, quando in altri campi, confusione tra i termini, dal punto di vista scientifico, non c'è stato. Ci troviamo di fronte, cosa ho messo qua io? E ci troviamo di fronte ad una sorprendente su cui dopo vediamo alcune cose, sorprendente vigilanza semantica, vigilanza sulle parole, sull'interpretazione delle parole e dei termini, di un pensiero che si propone di smantellare pregiudizi ed equivoci di coloro che hanno alterato il senso autentico delle parole della politica, facendo di tale alterazione un uso strumentale. In altri termini, la confusione, annullando le differenze, da un lato nasconde il senso autentico del fenomeno nominato, ma dall'altro, attraverso l'interpretazione, può rivelare proprio l'intenzionalità ingannevole, cioè in altri termini, l'inganno viene conservato nella parola. Come vedremo, la confusione tra la parola potere con la parola violenza, in realtà è questo il suo scopo, dimostrare la confusione tra questi due termini, anzitutto, non solo priva il fenomeno del potere e della sua positività, ma anche attribuisce proprio, quasi necessariamente, proprio al fenomeno della violenza una qualche forma di positività, utilità e necessità. In tal caso avviene quello che Heidegger sostiene quando introduce il concetto di fenomeno all'interno di Essere e Tempo, nel paragrafo 7, il metodo fenomenologico della ricerca. Quindi laddove parla di metodo di ricerca. Allora dice, l'ente può dunque manifestarsi da se stesso in maniere diverse, a seconda dei vari modi di accedere ad esso. Si dà anche la possibilità che l'ente si manifesti come ciò che esso in se stesso non è, non è. In questa forma di manifestazione l'ente pare così come. Noi conferiamo al termine fenomeno il significato positivo e originario di fenomeno e distinguiamo fenomeno da parvenza, considerando la seconda come una modificazione privativa del primo. Potere, potenza, forza, autorità, violenza, dice Hannah Arendt, non sono altro che le parole per indicare i mezzi attraverso i quali l'uomo domina sull'uomo. Sono considerati sinonimi perché hanno la stessa funzione. È soltanto dopo che si sarà rinunciato a ridurre gli affari politici all'esercizio del dominio che i dati originali nel campo degli affari umani appariranno o piuttosto riappariranno nella loro autentica diversità. Dunque la filosofa mette subito in chiaro che lo scopo dell'indagine è quello di far riapparire, far riemergere ciò che è stato rimosso, che è stato nascosto e mascherato, che si tratta di un'opera dunque di ricerca del senso autenticamente umano del vivere insieme, non in termini di dominio dell'uomo sull'uomo, come la tradizione della filosofia politica intende, anche qua, tutta la tradizione filosofica politica. E Rick Warren, nel suo saggio Potere e Violenza del 2001, sul testo di Hannah Arendt, sottolinea questo passaggio critico cruciale, che definisce, si abbatte come una scure, affermando che, sempre Ricoeur, non si rivolge più agli studenti, ai militanti, ma alla scienza della politica, alla sua terminologia, alla sua incapacità di distinguere. L'autrice, infatti, così si esprime, e arriviamo al dunque. Quanto c'ho io qua? Potere corrisponde alla capacità umana di agire di concerto. Il potere non è mai proprietà di un individuo, appartiene a un gruppo e continua a esistere soltanto finché il gruppo rimane unito. Quando diciamo di qualcuno che è al potere, in effetti ci riferiamo al fatto che è stato messo al potere da un certo numero di persone per agire in loro nome. Il potere, così inteso, non come dominio dell'uomo sull'uomo, sposta completamente il senso degli altri termini che rappresentano i dati originali degli affari umani, da prendersi alla lettera, cioè che stanno all'origine dell'umana convivenza. Dando un altro significato al termine potere, è come se rimescolasse tutti i pezzi del puzzle. Tutti, adesso vediamo, ma in particolare il termine violenza, il significato del termine violenza. Mentre però da questo confronto con il nuovo concetto di potere, i termini intermedi, tre, che sono potenza, forza, autorità, conservano aspetti positivi nel loro insieme, il concetto di violenza, che nella sequenza dell'indagine sui termini compare non a caso, come vedremo per ultimo, non solo non può essere identificato con il potere, ma anche viene collocato ai suoi antipodi, rappresentando un venir meno del potere, una privazione del potere. Il senso del termine violenza si tinge così di sfumature che ci fanno riflettere su fenomeni ad esso riconducibili, non solo nell'ambito della vita pubblica, ma anche di quella privata. E premetto che Hannah Arendt non si interessa in questo libro della violenza sulle donne, anche perché sembra che dal punto di vista fenomenico, ancora una volta, le cose siano molto cambiate. E quindi in questo senso, mio malgrado, non ne parlo, perché non è, il contesto adatto. Allora, dobbiamo rivolgerci a un'altra opera importante di Hannah Arendt, che è Vita Attiva, che è del 58, la prima pubblicazione. E in quest'opera la Arendt aveva analizzato l'agire di concerto. Nella natura sociale dell'umanità stessa aveva operato la distinzione fondamentale per il suo pensiero tra lavoro, opera, azione, riservando all'azione un'attenzione particolare nell'ambito del fare umano. Il motivo, adesso qua sintetizzo al massimo, perché il lavoro, mentre il lavoro e l'opera stanno a indicare attività, ovviamente anche molto degne, degli esseri umani, che perché li mette, mettono, le, mettono in, le mettono in relazione, però li mettono in relazione gli esseri umani attraverso delle cose materiali, cose materiali che sono necessarie oppure utili. E non l'azione. L'azione mette in relazione gli esseri umani tra loro senza alcuna mediazione. Se è vero che il nostro essere è condizionato da tutte e tre queste dimensioni, il lavoro, l'opera e l'azione, che è la dimensione quella vitale per il lavoro, quella mondana per l'opera, quella politica per l'azione, molto kantiana, Hannah Arendt. Nel senso che l'una implica necessariamente l'altro, è anche vero che solo nell'ambito politico si rivela la condizione umana nella sua specificità. Questa specificità è la pluralità. Non l'uomo, dice, ma gli uomini vivono sulla terra ed abitano il mondo e mostrano il duplice carattere, contraddittorio dell'uguaglianza e della distinzione. Ogni essere umano che compare nel mondo è tale perché gli altri esseri umani lo colgono, lo percepiscono come tale, cioè uguale agli altri, sebbene distinto dagli altri. E anche la distinzione avviene attraverso la percezione dell'alterità. Questo può accadere perché l'essere umano, diversamente dagli altri esseri nel mondo, e del mondo, dice, come le piante e gli animali, produce discorsi ed azioni, sia alla parola e all'azione, la parola che accompagna l'azione, con cui entra in rapporto con i suoi simili, iniziando sempre qualcosa di nuovo. Sempre qualcosa di nuovo, sotto l'impulso che gli viene dato dal solo fatto di essere nato. Questa è una delle tesi che ci possono attrarre di più, ma anche più controverse dal punto di vista sempre della tradizione della critica politica. Ogni nuova azione, ogni inizio, vengono intesi dall'autrice come una seconda nascita e quindi sempre diversi nella pluralità della condizione umana. Questo è un tema decisivo nel pensiero, dicevo, della filosofa, tanto che è presente in questi termini anche all'interno del testo sulla violenza e ce l'ha fatto stare nonostante questo sfondo, particolare del testo, no? Allora dice, ciò che rende l'uomo un essere politico è la sua facoltà di agire, gli consente di riunirsi con i suoi simili, di agire di concerto e di raggiungere obiettivi e realizzare imprese che non gli sarebbero mai venute in mente, per non parlare delle aspirazioni del cuore, se non gli fosse stato dato questo dono, lei parla di un dono, di imbarcarsi in qualcosa di nuovo. Filosoficamente parlando, agire è la risposta umana alla condizione di essere nato. di essere nato. L'agire di concerto è necessariamente connaturato nell'essere umano, ecco perché il potere non è mai proprietà di un individuo, questa è la definizione che dà Hannah Arendt di potere, non è mai proprietà di un individuo, appartiene a un gruppo e continua a esistere soltanto finché il gruppo rimane unito. È interessante questo dato, no? Finché il gruppo rimane unito. Prima di passare alla riflessione sulla violenza, vediamo sinteticamente gli altri tre termini su cui Hannah Arendt si sofferma un po' di più di quello che posso fare io, ovviamente, no? Però si vede che comunque a lei interessa di definire il più possibile il termine, definire il possibile la violenza, facendo questi confronti, no? Dei tre termini all'interno, o in rapporto al potere o in rapporto alla violenza. Brevemente, il concetto di potenza viene interpretato subito dopo quello di potere perché ad esso è molto legato. La filosofa infatti sostiene che essa è una proprietà inerente a un oggetto o a una persona e appartiene al suo carattere. Questo può comportare una reazione ostile da parte del gruppo che non accetta l'indipendenza dell'uomo potente, in questo caso che ha potenza e non potere, che ricordiamo non è mai del singolo. Mentre la potenza è legata alla singola soggettività, il potere deve essere riconosciuto dal gruppo, anzi viene attribuito dal gruppo. Anche il concetto di forza va precisato, concetto di forza che non deve essere confuso con la violenza, anche questo è un termine che si presta molto a confondersi con la violenza, perché può intendersi invece positivamente. E diventa anche più interessante come termine, perché è un'energia sprigionata o dai movimenti fisici, ma anche dai movimenti sociali. Infine il termine autorità, anche questo usato spesso in modo improprio, e Arendt dice che è il più inafferrabile dei fenomeni, perché viene riconosciuta senza alcuna forma di coercizione e persuasione, ed è per questo che ci vuole rispetto per la persona o per la carica. Solo questo meriterebbe ovviamente un'analisi, però sottolineo soltanto questo aspetto che mi pare importante per quanto riguarda la violenza, che spesso noi vediamo nell'autorità della violenza, possiamo riconoscere della violenza, però è importante, altrettanto importante, capire come in realtà nel momento in cui si ricorre alla violenza questa espressione, questa autorità decade di fatto, perché la violenza diventa una costrizione, una coercizione, quindi non permette l'atto di riconoscimento d'autorità che è molto relativo e molto soggettivo poi anche all'individuo. E quindi arriviamo al nocciolo della questione. Fatte le necessarie distinzioni, che dice l'autrice, anche se non sono affatto arbitrarie, molto raramente corrispondono a compartimenti stagni nel mondo reale, dal quale nonostante tutto sono tratte. In effetti questi fenomeni sono spesso mescolati, no? Quello che lei dice è fare uno sforzo per distinguerli. E arriviamo quindi a dire che cos'è alla fine questa violenza e in che senso si manifesta proprio in assenza del potere inteso come agire di concerto. Andiamo al titolo del libro. Essa si distingue per il suo carattere strumentale, cioè per l'uso di strumenti, di mezzi di distruzione destinati all'annientamento del potere, nella misura in cui il potere stesso si è indebolito, quindi c'è violenza laddove manca il potere. E alla lettera il potere stesso è diventato impotente, cioè ha perso il suo la sua forza. La perdita di potere può sostituire la violenza adesso portando alla sua stessa autodistruzione. Dunque, quasi concludendo, l'Arendt fortunatamente a un certo punto riassume. Io riprendo i termini di questo riassunto perché sono anche la sintesi della sintesi e della sintesi. Il potere e la violenza sono opposti. La violenza compare dove il potere è scosso, ma lasciata a se stessa finisce per far scomparire il potere, lasciata a se stessa, ignorata anche, no? Non colta. La violenza può distruggere il potere, e questa è l'espressione che a me piace di più, e non solo a me, la violenza può distruggere il potere, ma è assolutamente incapace di crearlo. Quindi non si può costituire il potere attraverso metodi violenti. Il potere dialettico della negazione, questo è un po' duro da accettare, è un pregiudizio filosofico. La violenza come negazione del potere non si evolverà mai in qualcosa di positivo, fa terra bruciata. Come da un male, sostiene Hannah Arendt, non può derivare un bene, così dalla violenza non può derivare il potere. Ci sarebbe molto da ragionare su questo discorso del rapporto male-violenza, bene-potere, perché forse i piani non sono... non coincidono, però il discorso è troppo lungo. E dunque, di fronte a queste tesi sostenute anche attraverso la critica dei testi di Sorel, in modo particolare della prefazione che Sartre fa ai Dannati della Terra di Fanon, che era un testo molto amato, un testo che idealmente faceva da sfondo al movimento studentesco, idealmente ideologicamente. Ricoeur, nel suo saggio sopracitato, che è un saggio molto breve, però interessante, sostiene che il concetto di potere, così come viene inteso dalla Arendt, è fragile. Quindi qui passiamo un po' alla parte critica. Che il potere è fragile perché nasce, secondo lui, nel pensiero di Hannah Arendt, ma qua è tutto da vedere, perché è secondo Ricoeur, perché nasce da un'idea evanescente dell'azione. Cioè, secondo Ricoeur, il concetto di potere, così come lo definisce l'Arendt, è fragile. Ed è fragile perché l'Arendt ha un'idea di azione evanescente, cioè non ben definita. Infatti l'azione è legata alla condizione umana di nuovi venuti al mondo, e l'idea di azione è fragile perché c'è questo discorso, principio, in cui lei vede nell'azione una seconda nascita. È legata alla condizione umana di nuovi venuti al mondo, ad una categoria che è prepolitica, com'è quella della nascita in quanto nuovo inizio. Nuovo inizio. Cioè il concetto di nuovo inizio, legandosi al concetto della nascita, all'idea della nascita, si rifà in realtà ad una, interessante questa cosa, anche molto intrigante, ad una dimensione che è prepolitica. Sempre secondo Ricoeur, nascerebbe da questa incertezza originaria, e questo è un discorso molto interessante, e da questa incertezza originaria il ricorso della pensatrice, come lui dice, come ad un salvagente, all'utopia politica della fondazione, prendendo come modello la rivoluzione americana, cosa che noi ovviamente non prendiamo in esame. Invece facciamo un accenno a questa questione dell'utopia politica della fondazione nel pensiero di Hannah Arendt. Allora, in realtà crediamo che questa utopia debba essere a sua volta interpretata. Cioè, sì, è un'utopia politica, ma come tutte le utopie politiche ha una sua interpretazione che forse ci porta più in là di quello che noi siamo in questo momento. deve essere a sua volta interpretata perché esprime l'esigenza di affermare i principi fondamentali dell'azione umana. C'è questa tensione nel pensiero di Hannah Arendt, e del potere che da essa nasce e del potere che nasce dall'azione stessa. Sono principi strettamente legati alla condizione della nostra esistenza e dunque da assumere in positivo, nonostante i loro aspetti contraddittori, come contraddittoria è l'esistenza stessa. È l'idea della contingenza e ad essa strettamente connessa l'idea della libertà che ci portano alla ricerca di una fondazione. Quindi la fragilità che riguarda il potere è perché la nostra esistenza è fragile. Ed è fragile perché viviamo all'interno della contingenza. Ed è la contingenza che nello stesso tempo però ci dà la possibilità di essere liberi. Il pensiero di Hannah Arendt spesso ci costringe a stare in bilico, no? Non possiamo decidere da quale, se cadere di qua o cadere di là. Ed è questa necessità che ci porterebbe alla ricerca della fondazione. A tal proposito, la contingenza, sostiene Hannah Arendt, ci espone all'incertezza dell'imprevedibilità, in quanto mostra la nostra esistenza come non necessaria. Noi non esistiamo in modo necessario, non giustificata da nulla e tuttavia non impossibile. E questo è un termine molto interessante. È in questo margine, nel senso di senso, che nasce l'idea della libertà. Proprio perché siamo aperti al ventaglio dei possibili, delle scelte che facciamo e che non si ripetono mai uguali. Quindi la fragilità costitutiva del potere riflette la fragilità stessa degli esseri umani, che vengono esposti necessariamente alla libertà di scegliere, proprio lei ne parla nei termini di un'esposizione, eh? E dunque di iniziare qualcosa di nuovo all'interno di una contingenza storica. Questa che appare una fragilità di fatto dietro a una forza, tornando al significato che Hannah Arendt dà al termine. Concludo, a proposito di questa contingenza storica, la filosofa nel suo ultimo libro, rimasto incompiuto, del 78, 1978, La vita della mente, assumono un particolare rilievo ermeneutico le leggende di fondazione, rappresentate per l'Occidente, e ci basta, dalla tradizione romana e da quella ebraica. Il mito del Timeo non viene preso in considerazione, il mito platonico del Timeo non viene considerato un mito di fondazione, una leggenda di fondazione, perché probabilmente c'è tutto il discorso sul mito platonico che non glielo permette. Assumono i pareri ermeneutici le leggende di fondazione dalla tradizione romana e da quella ebraica. Il loro principio è l'amore per la libertà, cioè lei nota che in tutte le leggende di fondazione viene ripreso questo tema. No, interpretando, evidentemente c'è anche un lavoro di ricerca da fare delle diverse versioni anche di queste leggende, però che hanno appunto quello che sono delle forme, no? Ecco, magari ricordandoci anche della morfologia della fiaba di Proclo. Assumono un particolare leggenda di fondazione dell'Occidente, eccetera. Sia nel senso negativo di liberazione dall'oppressione, queste leggende, sia nel senso positivo della libertà come realtà stabile e tangibile. È presente uno iato, lo iato specie di vuoto, no? Lo iato delle leggende tra un non più e un non ancora, non più, parlava anche Gorgias, e un non ancora perché al di là da venire ancora dobbiamo dare un nome a quello che stiamo costruendo, no? Che è un po' il discorso anche tuo, e un non ancora è chiamato dall'autrice Abisso della libertà, abisso della libertà, invece di vuoto. Oppure, se non addirittura, e anche in modo più inquietante dal mio punto di vista, abisso del nulla. Perché, e qua invece è più confortante la cosa, un inizio assoluto di un novus ordo seclorum, cioè di un nuovo ordine dei tempi, è inconcepibile. Cioè noi non riusciamo a concepirlo, non ne possiamo, non riusciamo ad averne idea. E qui, ancora una volta, Arendt restituisce al narrare, il narrare, al ricordare e il conservare, rappresenterebbero allora delle reinstaurazioni attraverso la parola, delle, dice, ricostituzioni, nuove costituzioni, necessarie per il cambiamento dei tempi. Che l'ho fatta.